Montmartre. La musica che non ti aspetti.
Un caro benvenuto da Martino Dont
e da Sergio De Laurentiis.
Questo pomeriggio mescoliamo un po' le carte, nel senso che vi proponiamo un'edizione speciale di Montmartre, tutta dedicata ad una delle figure più rilevanti della storia della musica popolare di questi ultimi 70 anni. Sono due le ricorrenze che lo riguardano quest'anno: il 3 gennaio si festeggiavano i 100 anni della nascita, mentre tra pochi giorni, l'8 marzo, si ricorderanno i 10 anni della scomparsa.
Dagli anni 60 in poi ha lasciato tracce indelebili nella musica popolare in senso molto lato, ma non nelle vesti di musicista, anche se questa è stata la sua formazione, lo vedremo fra poco. Il marchio lo ha lasciato come produttore discografico e il suo nome è strettamente legato a questi signori qua. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And there was music and wonderful roses they'd send me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you,
cha cha boom,
bésame, bésame mucho.
Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. Yeah, my love me forever, say that you'll always be mine.
Cha cha boom,
when I see you every day, I say.
Inizia qui il nostro racconto, non in ordine cronologico, nella storia di Sir George Martin, da questo nastro che conteneva 15 brani registrati il 1 di gennaio del 1962 da quattro ragazzotti da Liverpool. Li avevano scelti, o meglio, il loro manager aveva scelti, Brian Epstein, a scanso di equivoci nessuna connessione con un altro Epstein di cui tanto si parla in questi anni. E il manager li aveva spinti a scegliere quei brani per un'occasione importante, l'audizione per un'etichetta molto conosciuta, ovvero la Decca.
I dirigenti della casa discografica non sono convinti e consegnano alla storia una frase che si ritorcerà contro di loro. I gruppi con le chitarre hanno fatto il loro tempo. Da lì a poco cominceranno a mangiarsi mani e gomiti perché avevano detto di no ai Beatles. Ad onor del vero, i brani di questa prima audizione, riproposti anni dopo sotto forma di bootleg, non mostravano ancora un enorme potenziale. Erano pezzi dal loro repertorio live, affinato in mesi di concerti ad Amburgo e al Cavern di Liverpool in particolare, ed erano soprattutto cover più o meno famose con tre brani originali, anche se nessuno verrà mai registrato ufficialmente.
Nel medley che abbiamo ascoltato c'erano Till There Was You, questo sì apparso poi più tardi in una versione ovviamente nel loro secondo album With The Beatles, poi Besame Mucho con questo caratteristico Cha Cha Boom e Hello Little Girl, uno dei primi brani firmati dalla coppia Lennon-McCartney. Brian Epstein, il loro manager, non si scoraggia e porta questo nastro alla Electric and Musical Industries, meglio conosciuta come EMI. Grazie alla sua attività, ovvero un negozio di elettrodomestici con una bella sezione dedicata ai dischi, ha allacciato di buoni rapporti proprio con diverse case discografiche.
E la EMI, per non scontentare un buon cliente, gli concede un incontro, ma non con rappresentanti dei marchi più importanti che stavano sotto il cappello della EMI, come la Columbia o His Master's Voice.
No, sarà la Parlophone, una piccola etichetta che aveva ottenuto dei buoni risultati soprattutto con alcuni ballabili e dei comedy records registrati con alcuni leoni rampanti della comicità inglese. Ci torneremo più tardi. Il responsabile della Parlophone è un giovane dall'aspetto distinto.
Si chiama, lo avrete intuito, George Martin e sta cercando nuovi artisti, nuove musiche da proporre per uscire un po' dalle offerte tipiche della Parlophone. Il primo impatto con la musica dei Beatles non è quel che si dice il colpo di fulmine. Cito più o meno testualmente: quello che avevo sentito dal nastro che Epstein aveva portato non era un granché, traduzione un po' edulcorata di rubbish, letteralmente spazzatura. Ma, e per fortuna c'è un ma, George Martin aveva intuito che quei quattro ragazzi di Liverpool avevano qualcosa e quindi alla fine stipula un contratto per 6 brani da registrare entro la fine dell'anno.
Il primo appuntamento è fissato per il 6 giugno del 62. Cari ragazzi, siete pregati di presentarvi agli Abbey Road Studios. Avete 3 ore per registrare 4 brani allo studio 2. E qui la nostra storia comincia a farsi davvero interessante. Questa canzone la conosciamo, ma è la prima versione di quello che diventerà il primo singolo dei Beatles. Ma non ci sono ancora alcune cose, o meglio, ci sono delle cose che non quadrano. Torniamo a quell'audizione del 6 giugno alla EMI. È un momento epocale, ma i racconti dei presenti non danno l'impressione di un trionfo. L'ingegnere Norman Smith, l'assistente di George Martin, Ron Richards, non ci vanno leggeri. Il suono faceva schifo, soprattutto gli amplificatori, in particolare quello di Paul.
E anche la batteria non era un granché. C'erano dei problemi con i piatti di Pete Best. Eh sì, perché quel 6 giugno del 1962 i Beatles avevano ancora come batterista il figlio della proprietaria del Casbah Coffee Club, un'altra sala in cui i Beatles si erano fatti le ossa a Liverpool. Il problema non è solo la batteria di Pete Best, il problema è proprio lui, Pete Best.
E ci se ne accorge quasi subito. George Martin, fatto inusuale, è venuto di persona a seguire l'audizione. Di solito di queste cose si occupava Ron Richards, l'assistente appunto di George Martin. In un modo o nell'altro registrano comunque questi 4 brani e alla fine della registrazione si ritrovano tutti nella sala di controllo dello studio 2 con George Martin, che li intrattiene spiegando loro come funziona l'equipaggiamento, come si lavora in studio, eccetera eccetera.
Ecco, immaginate la scena. Il pubblico è in silenzio, i quattro non proferiscono verbo e George Martin se ne esce con questa frase: insomma, vi sto dedicando un bel po' di tempo, ma voi non parlate, c'è qualcosa che non va, che non vi piace? Momento di silenzio, i quattro si guardano e il più giovane, George Harrison, con quel bel accento del nord, gli dice: sì, non mi piace la tua cravatta. Scoppiano tutti a ridere e, per citare un famoso film, è l'inizio di una bella amicizia.
Concludiamo allora questo lungo preambolo per entrare nel vivo della storia del nostro protagonista di oggi, Sir George Martin. Per raccontarla ci faremo aiutare da 4 ospiti che ci porteranno i loro ricordi, la loro opinione e la loro canzone preferita prodotta rigorosamente da George Martin. Sono, non nell'ordine di apparizione, i giornalisti musicali Paola De Angelis e Riccardo Bertoncelli, la produttrice sound engineer Marty Jane Robertson e Jennifer Flint. È proprio con lei che cominciamo. Jennifer Flint è una violoncellista che vive in Ticino, con una lunga carriera musicale che si è intrecciata tramite la sua famiglia, che era una famiglia musicale che incideva brani folk e ricercava la musica antica. Ecco, loro negli anni 70 hanno avuto un'occasione davvero da sogno: lavorare con George Martin. Come è iniziata questa avventura?
È successo così: eravamo in Inghilterra studiando, abbiamo studiato noi i giovani a Trinity College con grandi educatori di musica, e mio papà ha pensato: ah, è ora di fare un album discografico. Allora ha deciso di affittare per 4 ore solo un piccolo studio a Tooting, London, per creare un demo, un album demo, così lui ha potuto mostrare questo ai grandi studio di registrazione. Perciò lui ha pensato, ah, io guardo nell'elenco telefonico tutti gli studio che ci sono, comincio con lettera A. Ha telefonato Air Studios, perché cominciava con A. E quando ha chiamato, lui ha ricevuto a risposta alla sua chiamata un vecchio amico suo, dei anni quando erano giovani, e erano tutti e due, Ron Richard, erano da giovani membri della Royal Air Force Band. Era un svolto di servizio militare obbligatorio e hanno suonato nella banda al processo di Norimburga insieme. Perciò questo Ron Richards ha detto, mostrami il tuo demo, album demo, e ci pensiamo. Lui era molto contento del questo album demo, lui ha piaciuto e ha prenotato per Air Studios, però lui era molto malato e ha suggerito a George Martin di ascoltare il demo e di iniziare il progetto. E sfortunatamente questo Ron Richards, il vecchio amico del mio papà, è morto poco dopo da cancro, però. Perciò siamo arrivati a Air Studios con George Martin.
Dry land with only stars to point my path. I look back to my city gates, all overflowed with man-made grass. Both stars at night that point the way, herald in a joy-filled day. Fluorescent baubles day and night. At night that point the way, herald in a joy-filled
Questo era il brano Desert Dust, proprio inciso, ma non pubblicato in quel primo album con la Haggett Family, una produzione di George Martin. Ce ne ha parlato proprio una membro della famiglia Haggett, ovvero Jennifer Flint, una violoncellista che vive qua in Ticino da molti decenni, ma che ha avuto questa esperienza con la sua famiglia e di lavorare proprio con George Martin. Torneremo ad ascoltare estratti da questa intervista nel corso di questo pomeriggio, ma adesso è tempo di tornare, per modo di dire, agli inizi, ripercorrere un po' la storia proprio in senso più cronologico di George Martin.
E facciamo un po' di biografia, no? Facciamo questo esercizio che è sempre utile. Nasce il 3 gennaio del 1926, quindi sono passati più di 100 anni dalla nascita di George Martin. Ecco, diciamo subito una cosa: per quanto noi abbiamo questa immagine, ed è sempre stata tramandata questa immagine di un signore molto distinto dai modi nobili, molto se non aristocratici, dell'alta borghesia, ecco, non viene da lì. La famiglia è una famiglia normale, anzi con diversi problemi economici, si spostano spesso in quel periodo. Lui nasce quindi a cavallo fra le due guerre mondiali, e ha un bel ricordo di questo periodo: un padre che si dava da fare, che aveva delle capacità soprattutto manuali per quanto riguardava per esempio il lavoro con il legno, un rapporto molto stretto con la madre che a un certo punto però si incrina, ahimè, per una ragazza che sposerà e la madre non voleva, però non entriamo in questi ambiti. Quello che ci interessa è scoprire come a un certo punto George Martin entra in contatto con la musica, perché la famiglia non è una famiglia che ha già una certa abitudine, no, ad ascoltare musica o fare musica. In un modo o nell'altro, io invece questa passione la sviluppa da subito e riesce, grazie alla madre e al ramo un pochettino più ricco della famiglia, dalla parte della madre, riesce ad ottenere delle lezioni di piano, non tantissime in realtà, ne farà forse una decina. Abbastanza però da capire che quella strada gli piace, e gli piace veramente tanto. Poi ha una fortuna, anche l'orecchio assoluto, e quindi con insomma, la giusta determinazione e una buona dotazione di base comincia davvero ad impratichirsi, e lo fa in diverse occasioni, scuola e compagnia bella. A un certo punto scoppia la Seconda Guerra Mondiale e lui, giovanissimo, non proprio all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, comunque si arruola e il servizio di leva lo fa per l'aviazione. È interessante questa parte perché, insomma, lui fa tante cose, gira tanto. La sostanza è che farà anche tante cose musicali, nel senso che proprio suona per la band, insomma, dei suoi commilitoni e tutto quanto. Non farà mai un'azione militare durante la guerra, il che per lui, direi tutto sommato, è un bene. E accumula un tot di esperienze anche musicali. Finita la guerra, la cosa abbastanza ironica la racconta lui si occupa di piazzare i commilitoni nel mondo del lavoro. L'ultimo ad essere piazzato sarà proprio lui, che in realtà non viene piazzato completamente, anzi ha un'occasione che veramente gli cambierà la vita, perché grazie ad una conoscenza presenta i suoi lavori, le sue trascrizioni e i suoi arrangiamenti ad una scuola musicale, e questa scuola si chiama Guildhall School of Music. Il direttore prende questo materiale, lo osserva ed è abbastanza impressionato. Quindi incontra George Martin e gli dice: ok, tu da settembre inizi gli studi. George Martin, che non ha tanti soldi, dice: sì, ma io non ho i fondi. Non ti preoccupare, a quelli ci penso io. Ed è così che lui entra in questa scuola e ci sta per 3 anni, ed è lì che affina tante armi.
E questo lo porterà quindi nel mondo del lavoro, che inizierà prima con un breve capitolo nella sezione della musica classica alla BBC, alla radio inglese, e poi nel 1950 inizierà a lavorare per la EMI o la EMI, per, diciamo, come dir si voglia.
Ecco, stiamo parlando di due istituzioni, BBC e EMI vengono proprio percepite come delle istituzioni nazionali. Va detto che però la gavetta, il signor Martin, non la fa nella EMI principale o nelle etichette principali, la fa con la Parlophone. Cos'è questa etichetta? È un'etichetta abbastanza curiosa, dove si provano un po' di generi, sono dei generi spesso e volentieri un po' più di nicchia o comunque, diciamo, non così considerati, no? Lui letteralmente in questi primi anni impara il mestiere e impara soprattutto ad essere versatile, perché nelle produzioni di quei primi anni veramente passa dal jazz più ballabile, più raffinato, a delle cose simil classiche, per passare poi ad un genere, e lo vedremo più tardi, che è particolarmente forte in quel periodo negli Stati in Gran Bretagna, e cioè i comedy records, cioè i dischi di gente come, lo vedremo, Peter Sellers, Peter Cook, Dudley Moore, insomma i grandi nomi della comicità inglese di quel periodo registrano dei dischi e sono dei veri e propri gioielli. Ma noi adesso vogliamo sentire un brano e non vi diciamo ancora niente, ha un motivo, c'è un perché, vi facciamo sentire questo brano che è intitolato You're Driving Me Crazy. Martino, perché abbiamo ascoltato questo pezzo dei Temperance 7, You're Driving Me Crazy?
Perché questo fu il primo successo numero uno in classifica da una produzione di George Martin, davvero un grande passo, diciamo, per lui nella sua carriera professionale, anche se a livello di sonorità siamo davvero molto lontani da quello per cui lo associamo maggiormente. Ecco.
È vero, infatti questo è un esempio della versatilità e dell'orecchio, in un certo senso, molto molto aperto di George Martin, che nel frattempo è entrato come un assistente alla Parlophone e, fatto abbastanza inusuale, diventa il responsabile della Parlophone ad una età molto giovane. Nessuno si aspettava, nemmeno lui si aspettava di diventare subito il responsabile, però quando parte il suo mentore, George Martin diventa il responsabile della Parlophone, e il suo primo, la sua prima idea, il suo primo obiettivo è quello proprio di espandere il più possibile la proposta musicale della Parlophone, che è un po' limitata, insomma, e che va su dei generi sì popolari ma non particolarmente entusiasmati. Questo esempio, ecco, mi sembra abbastanza significativo, non è certamente un pezzo che uno dice memorabile. C'è un filone che però dà molte soddisfazioni alla Parlophone ed è quello di cui si parlava prima, i comedy records. Allora, diamo un po' di contesto, siamo a metà degli anni 50 e si stanno affermando un sacco di grandi nomi della comicità inglese. Ci sono i Goons di Peter Sellers e di tanti altri, ci sono altri nomi che diventeranno veramente leggendari, Peter Cook, Dudley Moore, Spike Milligan. È una scuola, letteralmente una scuola di grande comicità che poi sostanzialmente insegnerà tante cose ad altri grandi allievi tipo i Monty Python. La tradizione della comicità britannica è veramente di altissimo livello e qui siamo proprio all'università. È curioso, insomma, molti di questi passano tutti dalla Parlophone e con delle produzioni che non sono solamente degli sketch parlati o interpretati, cioè c'è una certa costruzione, spesso e volentieri ci sono delle canzoni, parodie, ci sono delle costruzioni dove all'interpretazione poi, cioè dall'interpretazione si passa alla musica, c'è un lavoro dietro, e questo lavoro dietro chi lo fa? Lo fa spesso e volentieri George Martin. Ci sono tante chicche, ve lo posso assicurare. Basterebbe solo citare i dischi di Peter Sellers e vi assicuro troverete delle cose meravigliose. C'è un signore molto molto serio che noi associamo a un certo cinema, a un certo teatro, che qui si diverte in un italiano maccheronico, inventato, però abbastanza credibile, a fare una parodia di un pezzo di Mozart. Infatti il titolo è proprio Mock Mozart, poi vi dico chi è.
Oddio, mi son ferato, questi non mi è niente offrata, e uno da mezzo pa pasticcio e vorvi da prenda prente. O io non feria da frappa la porta, che ci pare io non ho, e la comendatore non si viato oriente niente.
Beh, chi l'avrebbe detto che la storia di George Martin passava anche per italiano finto, parodie di Mozart e comicità inglese.
Ecco, il signore che abbiamo sentito era Peter Ustinov, cioè uno dei grandi attori inglesi dell'ultimo secolo, che qui si divertiva assieme ad Anthony Hopkins. Attenzione, non quel Anthony Hopkins, quindi non l'altro grande attore inglese, lui un pochettino più giovane. È un omonimo che appunto suonava anche il piano, il clavicembalo, è un conduttore radiofonico, abbiamo scoperto. Ecco, questo era proprio un micro esempio, ma ce ne sono veramente tantissimi. Quello che vi faccio sentire adesso ha anche una, come posso dire, un aspetto ancora più glamour e che ci tocca un po' più da vicino, perché quell'italiano che prima abbiamo sentito un po' stentato, nel prossimo pezzo è rappresentato, anche se non nella lingua, dalla cantante, e uno non si aspetta di sentire Sophia Loren in un duetto molto divertente con Peter Sellers in questa Goodness Gracious Me.
Oh doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom 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 boody boom boody boom boody boom.
Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart.
What kind of man is he to create this allergy? It goes boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom 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 boody boom boody boom boody boom.
Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really foxed.
Oh, oh doctor, touch my fingers.
Well, goodness gracious me.
You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom booty 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 boom boom booty boom booty boom booty boom.
Well, goodness gracious me. Can I see your tongue? Nothing the matter with it. Put it away, please.
Maybe it's my back.
Maybe it is.
Shall I lie down?
Yes.
Ah.
My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell.
Beh, alcune parti forse sono invecchiate un po' male, diciamo, per la nostra sensibilità, però questa era Sophia Loren. E Peter Sellers in questo duetto, proprio reso anche bene a livello di stereo, no? Destra, sinistra, lui da un lato, lei da un altro, in questa piccola perla dunque dalla storia produttiva di George Martin.
Ecco, parliamo un attimo, proprio un minuto di Peter Sellers, perché qui stiamo parlando di un gigante della comicità non solo britannica, che si è fatto conoscere e amare subito in patria, appunto negli anni 50, attraverso la radio, attraverso i dischi, poi dopo anche attraverso la televisione e il cinema. Molti lo ricorderanno naturalmente nella saga epica dell'ispettore Clouseau. Qui era nella parte del dottore che aveva come paziente appunto Sophia Loren, dottore probabilmente di origine indiana, così a sentire un po' l'accento. Allora, lasciamoci alle spalle questo primo decennio molto formativo alla Parlophone di George Martin e arriviamo ai primi anni 60, dove davvero tutte le lezioni che ha acquisito in questi anni cominciano veramente a portare grandi, grandi frutti. Quindi torniamo in un certo senso a quel 6 giugno 1962 o comunque ai mesi appena successivi, dopo aver incontrato questi quattro ragazzotti di Liverpool.
non so se li conosci, si chiamavano i Beatles.
Vagamente.
Dunque, i Beatles arrivano in questa sorta di audizione, poi non è chiarissimo se fossero già sotto contratto all'epoca o se si trattasse effettivamente di un'audizione. Fatto sta, è la prima volta che lui li conosce, che in un certo senso si rompe il ghiaccio, come raccontavamo all'inizio, l'aneddoto di George Harrison che gli fa la battuta sulla cravatta, e questo forse si ricollega anche a quanto abbiamo appena detto sui comici, no? Questo mondo della comicità inglese e dunque anche il potenziale comico che poi avranno i Beatles.
Ecco, aggiungo proprio una piccolissima cosa che viene detta proprio dallo stesso George Martin in un bel documentario. Lui non conosceva i Beatles. I Beatles conoscevano già George Martin e lo conoscevano proprio perché era il produttore di quei dischi, e loro erano dei fan di quegli attori di quei dischi. Quindi loro arrivano all'audizione con una certa aspettativa e forse anche con un po' di timore reverenziale. Ma è vero che la chimica attraverso la comicità aiuterà tantissimo in questa collaborazione.
E quindi si svilupperà questo storico sodalizio, no? Lui verrà definito il quinto Beatle a livello musicale, un titolo che è stato attribuito un po' a tanti personaggi, ma penso a livello puramente musicale sia indiscutibile che questo titolo spetta proprio a George Martin, che soprattutto nella prima parte della carriera dei Beatles ha veramente guidato e li ha educati in un certo senso, il talento grezzo, se vogliamo, soprattutto di Lennon e McCartney, che scrivevano canzoni, incanalarlo in un prodotto poi anche diciamo smerciabile a livello discografico, e la svolta sarà anche poi il puntare sulle canzoni proprio originali di loro, anche se inizialmente George Martin aveva un'idea per quello che doveva essere il primo singolo dei Beatles.
Sì, aveva proposto un brano non scritto dai Beatles, era intitolato How Do You Do, e i Beatles nicchiano. Sì, la registrano e poi finirà in effetti come facciata B del loro primo singolo, che è esattamente quella canzone che avevano registrato con Pete Best alla batteria, ma la registrano meglio e con un altro batterista che non è ancora Ringo Starr, perché nel frattempo cosa è successo? George Martin ha deciso che Pete Best non andava bene, cioè non era abbastanza affidabile. E anche i Beatles sono arrivati alla stessa
erano
conclusione.
Erano un po' i ferri corti anche loro con...
Non era all'altezza. Peccato che i Beatles non l'avessero comunicato a George Martin, per cui George Martin aveva ingaggiato Andy White, il batterista. Loro erano arrivati con Ringo Starr, che in quella prima sessione di settembre si ritrova a suonare il tamburello. Comunque, questo è il primo singolo ufficiale dei Beatles e qui lo sentiamo nella versione ufficiale, appunto.
Love Me Do, il primo singolo dei Beatles, e per di più un brano originale, cosa che era una cosa abbastanza rara, no, all'epoca, se consideriamo che normalmente sul modello un po' anche di Tin Pan Alley, diciamo, le persone che scrivevano i brani non erano poi le stesse che lo eseguivano e viceversa. Ecco.
È vero, non c'era, almeno c'era una scuola tipo quella di Tin Pan Alley che era una specie di industria fondamentalmente, sì, con degli scrittori, degli arrangiatori e degli esecutori, degli interpreti, una vera e propria filiera. Qui la filiera diventava un po' più stretta, nel senso che erano gli stessi ragazzi che avevano voglia di metterci le mani, e infatti si vede subito con questa Love Me Do e si vede soprattutto con il secondo singolo. La leggenda narra che dopo aver registrato questa versione di Please, Please Me, il signor George Martin nell'interfono, come si dice, quindi dalla sala controllo alla sala di registrazione, pare abbia detto agli amici Beatles: signori, avete appena registrato il vostro numero uno, il vostro primo numero uno.
Last night I said these words to my girl.
Please Please Me, primo singolo, primo numero uno dei Beatles in Inghilterra, e siamo al secondo singolo pubblicato ufficialmente. Altra cosa inusuale che fa il signor George Martin: decide subito di registrare un album, e il primo album appunto dei Beatles verrà registrato nel tempo record, credo di 13 ore consecutive o qualcosa del genere. Però questo già vi dà l'impressione di come le cose stiano cambiando, e stiano cambiando anche molto in fretta. In effetti, l'anno successivo, praticamente dai primi due singoli, siamo alla fine del 1962, all'inizio del 1964, è una specie di frullatore, ma è un frullatore che letteralmente porta i Beatles quasi sulla bocca di tutti. Ci vuole ancora lo sbarco negli Stati Uniti per diventare quel fenomeno internazionale, mondiale che diventeranno, però già a livello inglese e un tot di paesi limitrofi europei, insomma, il nome dei Beatles comincia a montare imperiosamente. C'è un aspetto impressionante della produzione di George Martin in questo periodo, che letteralmente non sbaglia niente. Allora, si è calcolato che in quell'anno particolare, 1963, in 37 settimane su 52 c'erano al primo posto della classifica inglese, c'erano dei brani prodotti da George Martin, perché non c'erano solo i Beatles, c'erano anche altre band che erano arrivate sempre attraverso Brian Epstein. Allora, decisamente tutto un successo, tutto meraviglioso. Ogni tanto ci sono dei piccoli inghippi. Questo inghippo viene raccontato tra l'altro in maniera magnifica proprio da George Martin all'inizio del suo libro autobiografico All You Need Is Ears, altamente consigliato, è molto divertente, ci sono un sacco di informazioni utili, interessanti, e c'è sempre questa meravigliosa ironia un po' trattenuta britannica, ma è sempre presente. C'è una sola occasione in cui letteralmente George Martin si è infuriato con i quattro di Liverpool, e lo racconta proprio all'inizio di questo libro. Siamo praticamente all'alba appunto del grande successo planetario, perché sono appena tornati dagli Stati Uniti, quindi hanno già, insomma, gettato tutte le basi necessarie. Sono a Parigi e c'è un'esigenza proprio discografica, che fa strano adesso raccontarla, però vale la pena dare questo contesto. La EMI tedesca dice, parole testuali: se loro non registrano un brano in tedesco, noi non li mandiamo e non li promuoviamo in Germania. Ok, non sarà la cosa più bella, meravigliosa del mondo, però alla fine, insomma, se bisogna fare questo per il business, si fa. E quindi hanno preso l'accordo, sono tutti d'accordo. Bene, George Martin arriva a un certo punto in hotel, aspetta nella hall dell'hotel, e i quattro, niente. Non si vedono. Dopo un po' chiama, un po' irritato, e risponde Mal Evans, se ricordo bene, cioè quindi il group manager, insomma, della band, che dice, parole testuali: sai che c'è, George? No, i ragazzi hanno pensato che non vogliono farla sta cosa di cantare in tedesco, no? La cosa che lo fa infuriare non è tanto il fatto che abbiano cambiato idea, è il fatto che non glielo dicano loro direttamente. Allora lui si getta, piomba nella suite alla non so più quale hotel parigino, e appena lo vedono arrivare pare che questi quattro proprio diventino tipo i bambini che sono stati colti in flagrante. Via, scappano, spariscono, si nascondono. Secondo voi com'è andata a finire quella storia? Cioè, l'hanno registrato sto brano in tedesco? Proviamo a capirlo. L'hanno registrato anche con un discreto accento. Beh, del resto si erano, insomma, avevano passato tanti anni.
Ero ad Amburgo, quindi...
Esatto, un po' di orecchio ce l'avevano. Torniamo a George Martin e a quel 1964, perché non c'è solo il grande successo dei Beatles, che nel frattempo cominciano a fare Hard Day's Night, cominciano a fare i film, e hai voglia.
C'è anche un'altra icona inglese per eccellenza, potremmo dire.
Direi proprio di sì, perché si afferma proprio in quel periodo lì, perché nel 1962 esce il primo film, 63 il secondo, nel 64 il terzo film. Stiamo parlando di James Bond 007 e in particolare qui stiamo parlando di uno dei temi più famosi proprio delle colonne sonore di 007. C'è un piccolo aneddoto: pare che il leggendario produttore Albert Broccoli odiasse proprio con tutte le forze questa canzone. Diciamo, probabilmente aveva ottimo fiuto per il cinema, sulla musica per fortuna, ecco, hanno tenuto duro, e questa canzone prodotta da George Martin diventa appunto un grande successo e uno dei temi più famosi. Lei è Shirley Bassey con Goldfinger. La voce potentissima di Shirley Bassey con questa Goldfinger, tema dal grande film, terzo film della serie di James Bond, all'epoca naturalmente con Sean Connery.
Ma torniamo ora ai nostri beniamini, i Beatles, i beniamini anche di George Martin ovviamente. Negli anni 60, siamo nel pieno degli anni 60 e dopo la Beatlesmania, dopo l'America, dopo l'Ed Sullivan Show, dunque dopo la conquista musicale del mondo, i Beatles iniziano a sperimentare, iniziano circa più o meno proprio a metà degli anni 60, 65, con Help ci sarà per la prima volta uno strumento che non sia chitarra, basso, batteria, il quartetto d'archi famoso che accompagna Yesterday, e da lì inizierà poi una sperimentazione più intensa a partire da Rubber Soul e poi Revolver, dei dischi epocali di cui parleremo anche tra pochissimo. Dischi in cui l'aveva sempre fatto, però anche qui partecipa anche lo stesso Martin in veste di musicista. Ad esempio, nel celebre brano In My Life, dove sentiamo questo pianoforte, questo solo di pianoforte.
Ecco, io direi, facciamo così Martino, facciamolo sentire,
poi
spieghiamo
e ne parliamo.
Come è stato registrato.
Thank you.
una delle tante meraviglie di quel periodo, del primo periodo dei Beatles, In My Life. La cosa che ci interessava da un punto di vista più tecnico, che riguardava in particolare George Martin, era naturalmente questo assolo di piano da cui siamo partiti, perché suona un po' strano. Cos'era successo esattamente? Come è stato registrato, Martino?
Era un pianoforte, anzitutto era un pianoforte, no? Anche se potrebbe sembrare quasi più un clavicembalo. Perché cosa succede? Succede che è stato registrato molto più lento di quello che abbiamo sentito, e poi il nastro è stato velocizzato, alzando l'intera tonalità di un'intera ottava, e dunque velocizzando tutto questo solo per pianoforte suonato da George Martin. E la cosa interessante è che proprio sembra quasi un'invenzione di Bach, no? Questo contrappunto a due voci. Consigliato anche cercare versioni che lo, diciamo, tornano indietro, dunque il nastro alla velocità originale, che ci mostrano quanto era veramente un omaggio, anche vogliamo, bachiano in un certo senso.
Ecco, parliamo proprio di questo aspetto che diventa sempre più centrale, cioè l'importanza dello studio, l'importanza di sperimentare in studio, e soprattutto la capacità e il coraggio, perché bisogna ricordare che siamo in un periodo in cui in questa grande istituzione che si chiama Abbey Road, insomma gli studi della EMI, certe cose non sono viste proprio di buon occhio. Le grandi innovazioni, le grandi novità non vengono proprio ricercate a tutti i costi. George Martin e i Beatles invece sì, cercano a tutti i costi novità, e qui ce n'è una proprio molto molto interessante. Provate a ascoltare con un po' di attenzione, fra un 10 secondi, sentite che cosa succede. Ecco, in realtà era un po' più tardi di 10 secondi, sono gli ultimi secondi che contano, è proprio la coda di questa Rain, facciata B di Paperback Writer, pubblicata più o meno all'inizio di giugno del 1966. La cosa particolare che segna anche qui una svolta è l'utilizzo di una tecnica che non era stata mai utilizzata, cioè il nastro al contrario. Tant'è vero che George Martin chiede a John Lennon: cosa ne dici di questo finale? John Lennon, entusiasta, non capisce che è lui al contrario, perché è la sua voce proprio al contrario. E da lì in avanti vuole tutto con il nastro al contrario. E a questo punto, per approfondire questo discorso, io credo che valga la pena proprio parlare con una cara collega, conduttrice radiofonica, esperta di musica, amante dei Beatles, e quindi io direi di introdurla. Cosa ne dici?
Benvenuta Paola De Angelis.
Ti piace, Paolo, questa presentazione? Siamo entrati...
Beh, intanto grazie per l'invito, complimenti a Rain, è un pezzo fantastico, e complimenti anche per il duetto Sophia Loren e Peter Sellers. Io possiedo grazie. Quel cofanetto, ne vado molto orgogliosa.
Giusto, diciamolo, hai ragione, io non l'ho ancora citato, è veramente un bellissimo lavoro, sono 6 CD con tutta una serie di produzioni di George Martin di alto livello. Per carità, alcune cose magari sono anche così, le possiamo dimenticare, però è talmente bello proprio quell'oggetto, è talmente ricco, ci sono talmente tante informazioni, hai fatto benissimo a ricordarlo. Adesso però, Paola, dobbiamo parlare insomma di questo periodo meraviglioso, perché Paperback Writer esce pochi mesi prima di Revolver, che tu hai scelto come
mio disco preferito. Brava. Disco della vita. Ho una copia in vinile dove ho copiato tutti i testi a mano, perché all'epoca insomma non c'era ancora internet. Devo dire che a questo punto siamo in una fase molto più avanzata del rapporto tra i Beatles e George Martin. Si era molto evoluto, perché all'inizio lui era il produttore supremo e loro non osavano neanche chiedere di entrare nella sua stanza dei bottoni. Lui si imponeva molto in studio, però dopo qualche anno e poi con il successo loro acquistano sicurezza. Poi erano diventati amici, quindi si frequentavano anche fuori di Abbey Road, per cui i ragazzi prendevano sempre più la mano e quindi poi passano alla plancia di comando e imparano come funziona lo studio, che diventa proprio un vero e proprio strumento. Allora, se per Paul George Martin era l'arrangiatore, il musicista classico che lo aiutava a realizzare la sua idea di arrangiamento, per John George Martin era lo stregone, il mago che realizzava le sue idee, la sua visione. E quindi è famosa la frase di John Lennon, autore del pezzo che mi auguro ascolteremo, che dice: voglio che la mia voce suoni come il canto del Dalai Lama dalla cima della montagna. A John Lennon non piaceva la sua voce, voleva sempre modificarla. È quello che chiedeva a George Martin, voleva deformarla, voleva sempre qualcosa di diverso, magari raddoppiando la traccia. Però la sua prima idea era di suonare come 1000 monaci tibetani, quindi all'epoca era impensabile andare in Tibet a registrarli, e credo che George Martin avesse anche un'idea abbastanza vaga della musica tibetana, era un mondo molto più piccolo nella primavera del 66, per cui sa che una semplice eco o riverbero non avrebbero funzionato. In Tomorrow Never Knows ci sono 3 congegni elementi importanti, a parte, vabbè, escludiamo l'LSD che è la base della canzone, il Leslie, l'ADT e i registratori Brennel, e se volete vi spiego come entrano nella canzone.
Prego.
Allora, la prima cosa è che per avere questo effetto ieratico voluto da John, filtrano la voce attraverso un Leslie, che è un sistema di altoparlanti rotanti, per dare spazialità al suono. La filtravano la voce e la riregistravano. Tutto molto rivoluzionario, ma anche molto artigianale, fatto, come dicevate prima, di nascosto dai capi della EMI. Questi sono 5 ragazzi, ci mettiamo dentro anche George Martin, che era più grande, che combinano marachelle in studio. E di queste invenzioni George Martin era il facilitatore e il regista. Poi, oltre a Leslie, c'è l'ADT, che è una tecnica di registrazione analogica che serve a rafforzare il suono delle voci durante il missaggio, quindi utilizza un nastro, produce una sfasatura e l'effetto simula il suono del raddoppio naturale delle voci, che si sarebbe potuto ottenere con una doppia traccia che loro non avevano. In questo caso dà un effetto di linea telefonica intercontinentale, ma di una volta, e John Lennon era entusiasta. Il terzo elemento è un prodotto molto British, cioè questi registratori a bobina Brennel. Tutti i Beatles ne avevano perlomeno uno a casa, e in Tomorrow Never Knows sono usati per ottenere questi suoni distorti, il verso dei gabbiani. Quindi ogni Beatle torna a casa un giorno con un compito, deve portare per il giorno dopo dei tape loop con dei suoni distorti. In studio 5 o 6 di questi registratori vengono azionati contemporaneamente dallo staff della EMI, che usava uno strumento molto d'avanguardia per posizionarli e tendere il nastro, cioè delle matite, come si faceva un tempo per riavvolgere le musicassette, no? Posizionarle a mano. E la cosa straordinaria è che questi loop vengono tutti mixati in diretta, la base ritmica era già sulle prime 2 piste, quindi il mix fu casuale, i registratori andavano in continuazione e questi suoni distorti venivano fatti passare attraverso filtri di dissolvenza regolandone il volume. Quindi il suono di Tomorrow Never Knows non è riproducibile, perché fu frutto del caso in quel momento, un po' la presenza di John Cage. E questa unicità è meravigliosa. Oggi non c'è niente di non perfettamente riproducibile. Ecco, Tomorrow Never Knows è il suono di un altro mondo, e infatti l'ispirazione non a caso è il libro tibetano dei morti, quindi ha una qualità soprannaturale avvolgente che è intatta ancora 60 anni dopo, perché fu completata il 22 aprile, quindi ci siamo quasi sull'anniversario.
Beh, Paola, un racconto così merita solamente una standing ovation, siamo in 2, fa niente, però bellissimo, bellissimo racconto, perché in effetti ci sono tante cose che uno può immaginarsi, questa cosa della registrazione e del missaggio con i vari nastri che vanno contemporaneamente, ci sono delle immagini, ci sono delle foto, veramente per gli appassionati è un grande piacere, e io credo che a questo punto sia un grande piacere proprio ascoltare questo pezzo scelto da Paola De Angelis. Grazie mille Paola per essere stata con noi.
Grazie a voi.
uno dei pezzi più fuori in tutti i sensi, ma uno dei pezzi anche più, credo, posso utilizzare questo questo modo di dire, insomma, è veramente iconico in questo senso, perché davvero questo rappresenta al meglio quel momento della produzione dei Beatles, un momento straordinario. Siamo a metà degli anni 60, quando praticamente da Rubber Soul in avanti per 2-3 anni non sbagliano letteralmente nulla. E adesso andiamo a scoprire con la nostra gentile ospite anche un altro grande capitolo, appunto, di quel periodo. Chi abbiamo, Martino?
Abbiamo con noi, naturalmente non poteva mancare un parere professionale, perché parliamo comunque di uno dei più grandi produttori della storia, del XX secolo, e dunque siamo in compagnia di una produttrice, ingegnere del suono, Marty Jane Robertson. Grazie mille di essere con noi.
Grazie di avermi invitata, sono onorata.
Ecco, grazie mille. Dunque, parliamo dello studio di registrazione degli anni 60, un mondo che oggi può sembrare molto lontano, ma che ha gettato le basi per tutto quello che è la produzione moderna musicale, immagino.
Beh, sì, assolutamente. Poi in Inghilterra erano dei pionieri, grazie tanto a John Martin, loro hanno inventato dei modi, con dei mezzi minimi, dei modi di fare musica veramente straordinari. Io ho iniziato a lavorare a fine anni 70, quindi quegli anni lì non ero ancora in pista, però comunque ho vissuto la fine dell'era totalmente analogica.
Ecco, questo... Prima di tutto, buongiorno Marty Jane. È uno degli aspetti più interessanti della storia di George Martin, che attraversa letteralmente 50 anni di storia della registrazione. Quindi fondamentalmente passa, diciamo, dal nastro alla registrazione digitale. E lui la vive tutta questa esperienza.
Sì, beh, la parte digitale direi è arrivato proprio in coda. E non immagino che abbia aggiunto più di tanto alla sua modalità di lavorare, ha facilitato qualche cosa, c'è stato un grande compromesso a mio avviso di suono rispetto, cioè di pulizia magari no, ma di suono del nastro è venuto a mancare. Ci siamo appoggiati molto sulle plugin, sulle macchine, delle simulazioni di macchine, simulazioni digitali di macchine analogiche, che sì, con i nostri poveri budget riusciamo anche a ricostruire un po' l'epoca che fu, però è venuta a mancare anche il modo di sentire, il modo di ascoltare.
Ecco, Marty Jane, come vedrebbe la produzione, la registrazione del brano che hai scelto proprio adesso? Cioè, ha senso immaginare nel 2026 la registrazione del brano che stiamo per ascoltare?
Uno, nessuno se lo potrebbe permettere, probabilmente. Una cosa che trovo straordinaria, che poi per gli ascoltatori, chi un po' se ne intende può apprezzare, è che lì non volevano prendere un'orchestra da 120 elementi. Paul avrebbe voluto, ma George ha detto no, guarda, no, non è possibile. Quindi hanno fatto, c'è questo mega crescendo a metà pezzo, che è un punto clou, perché in realtà ha aggiunto due pezzi separati, li ha messi insieme con questo mega crescendo di orchestra, che inizialmente Paul voleva farlo con un'orchestra di 120 elementi. Invece hanno fatto una cosa che per noi oggi è diventato normale, e cioè prendere un'orchestra più piccola, che nel loro caso piccola erano 40 elementi, e sovrapporli. Quindi hanno fatto suonare 40 persone, poi hanno preso le stesse 40 persone che hanno risuonato la stessa cosa con delle modulazioni, con dei piccoli cambiamenti fisiologici che ci possono essere a risuonare, sopra quei primi 40, quelle prime 40 persone, e poi un terzo passaggio. Quindi quelle 40 persone sono diventate 120, forse hanno fatto addirittura quattro passaggi, 160, creando un effetto che, ripeto, negli anni a seguire è diventato più normale fare questa cosa, anzi lo facciamo anche con 10 persone, le ripetiamo 4-5 volte e diventano 50, che siano archi o voci, uno risparmi, che non è poco, e poi ci sono meno persone da gestire anche musicalmente, e quindi forse riesci ad avere più precisione se vuoi. Lui, Giorgia, ha lanciato questa tecnica della sovrapposizione per fare diventare una cosa più striminzita, che non si può dire che 40 persone di orchestra sia striminzita, però passare dai 40 a 120, 160, che non era venuto in mente a nessuno, è straordinario. Quindi è più che attuale quella che ha fatto.
E dunque direi proprio di ascoltare questo brano, che lascio allora presentare a te, Marty Jane Robertson. Di cosa stiamo parlando, di quale brano stiamo per ascoltare?
Beh, si chiama A Day in the Life ed è il brano che chiude Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E un'altra cosa che forse conosciamo ancora di più di quel crescendo, e c'è un accordone finale di tante tastiere fatte insieme che dura credo 40 secondi.
Li sentiremo tutti, Marty Jane, tutti li sentiamo i 40 secondi, guarda.
Adesso andiamo a sentire tutti i 40 secondi.
Va bene.
Che quando tu senti quell'accordo, chiunque abbia conosciuto i Beatles sa esattamente di che pezzo stiamo parlando. Perché proprio è iconico anche quell'accordo finale, straordinario.
Grazie mille allora a Marty Jane Robertson per essere
mille.
Stata con noi. Ascoltiamo A Day in the Life.
Grazie.
Noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream.
Non c'è un finale di canzone più bello di questo?
Beh, è difficile immaginarselo. Di sicuro è un po' aspro con questo crescendo ad libitum, appunto, tutti gli strumenti che nell'arco di tot secondi devono passare dalla nota più bassa a quello più alto in maniera più o meno libera. E dunque anche un grande esempio di avanguardie musicali della musica classica, in questo caso nella musica pop, grazie ai Beatles.
Ecco, e grazie soprattutto anche a George Martin, certo, che stiamo celebrando. Allora, ci rendiamo conto che avremmo potuto scegliere altre 10, 20, 30, 40 canzoni e non sarebbe stato abbastanza. Però stiamo arrivando ormai alla conclusione di questa edizione speciale di Montmartre. Ci scusiamo anche, insomma, per aver dovuto impacchettare tante cose. Tanto per dirne una, la bella intervista che Martino ha fatto con Jennifer Flint, che è stata la prima ad essere ascoltata in Montmartre ed è l'unica che ha un contatto diretto con George Martin. Ecco, l'intervista completa noi ve la offriremo anche sull'online.
Ci sono tante perle, diciamo, tra il rapporto di George Martin con la musica antica, ad esempio, anche un rapporto inaspettato con il Ticino, non svegliamo nulla di più.
Ok, domenica verrà pubblicato un bell'articolo
nel giorno esatto dei 10 anni dalla scomparsa di George Martin.
E ci sarà tutta l'intervista che Martino ha realizzato con Jennifer Flint. Adesso archiviamo, diciamo così, il grande capitolo dei Beatles per dire che la storia finisce così, non finisce benissimo. Dopo Sgt. Pepper's c'è un lavoro non facile come quello di The White Album, e poi c'è una rottura a un certo punto, perché quando registrano Let It Be, vogliono registrare Let It Be, non vogliono proprio avere il signor George Martin tra i piedi, perché non vogliono tutte quelle cose che fa lui in studio, e viene comunicato anche in maniera un pochettino dura da parte soprattutto di John Lennon al signor George Martin, che non la prende bene. Poi, visto che quell'esperimento di Let It Be, registrare tutto in presa diretta, non va proprio benissimo, decidono che è il caso di tornare per l'ultima volta in studio, e lo fanno alla grande, appunto, con Abbey Road, decidendo anche di affidarsi per l'ennesima volta a George Martin, e lì finisce la loro storia. La storia di George Martin continua, e continua molto molto bene in realtà negli anni successivi, perché veramente non si farà mancare niente. Adesso, per esempio, con l'amico e collega Riccardo Bertoncelli, che saluto, buonasera.
Ciao Sergio, buonasera a tutti.
Andiamo a scoprire solo una delle perle, perché ce ne sono veramente tante, ma se tu proprio dovessi partire un po' così a volo d'uccello, cioè dei dischi irrinunciabili prodotti da George Martin dal 1970 in poi.
Ma io sono un grande appassionato di Jeff Beck, e il Becco, quando lui è morto, secondo me è morto un pezzo di rock. E George Martin ha incrociato la strada di Beck in un momento molto delicato, perché Beck era uno strano personaggio, tanto era bravo alla chitarra, tanto tendeva a fare pasticci in sede di produzione, si lasciava così traviare da mille lucignoli lungo la strada. A un certo punto incontra George Martin, che lo mette in riga e produce due dischi, uno più bello dell'altro, cioè Blow Bob Blow e Wired. E io sono molto legato a quel disco, fermo restando che esistono tanti George Martin, ne avete sicuramente parlato, esiste un grande George Martin prima dei Beatles ed esiste un grande George Martin dopo i Beatles, anche se tutti si ricordano fondamentalmente per l'enormità di quello che ha fatto la sua storia di quinto Beatle, ecco, diciamo così. Però queste invenzioni, questa sua sapienza, ecco, questa sua sapienza, questa capacità di stradare un artista, di metterlo in riga, di dargli suggerimenti giusti, ripeto, Beck ogni tanto si faceva traviare dalle canzoncine più melense, più stupide, e lui invece lo porta a scegliere i brani giusti. E per esempio un pezzo che mi ha sempre incantato è la versione di Beck di Goodbye Porpaietti, il brano che Charles Mingus al suo tempo aveva dedicato a Lester Young, era lui che portava il famoso cappello a pork pie. Ecco.
A questo punto mi sa che proprio siamo obbligati, a questo punto, Riccardo, a sentire questo grande pezzo, uno dei tanti grandi pezzi di Wired e anche di Blow by Blow, che tra l'altro è un titolo che George Martin si è ascritto, cioè proprio in un'intervista dice: l'ho deciso io quel titolo, quindi anche un intuito, insomma, per questi aspetti più promozionali. E direi proprio che allora, per così sintetizzare questa opera di produzione extra Beatles, scegliendo Jeff Beck e Goodbye Pork Pie Hat, non facciamo una cattiva scelta, non pensi, Riccardo?
Un grandissimo allineamento astrale: Charles Mingus, Lester Young, George Martin e Jeff Beck. Cosa possiamo chiedere di meglio?
Poco altro. Grazie mille, Riccardo.
Grazie a voi. Thank you.
Beh, il suono della chitarra di Jeff Beck è davvero inconfondibile, come una voce umana quasi.
Sì, effettivamente, quando si dice la fa cantare, la Jeff cantare. Beck, sì, può farla cantare, la faceva cantare. Con lui siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione speciale di Montmartre, dedicata alla figura di George Martin, perché ci sono almeno due buoni motivi nel 2026 per ricordare George Martin. Abbiamo detto dei 100 anni dalla nascita, la ricorrenza era il 3 gennaio e l'8 marzo, quindi fra due giorni invece, ci sono i 10 anni dalla scomparsa. Abbiamo cercato di ricordarlo, ci siamo resi conto che potevamo mettere veramente altre decine e decine di canzoni.
Potremmo fare un secondo pomeriggio intero.
Potremmo anche farlo, hai ragione. Però così non è, e quindi noi a questo punto veramente chiudiamo il nostro omaggio. Lo facciamo con un brano famosissimo dei Beatles, Sergio De Laurentiis
e Martino Dont.
Vi ringraziano per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.